Il personaggio di Salomone è presentato nelle scritture come il modello del sapiente. È una convenzione tradizionale che fa di Salomone l'autore di tutti gli scritti sapienziali, proprio perché è diventato una figura ideale. Anche se alcuni testi biblici non tacciono sui suoi sbagli e i danni che ha prodotto in Israele, la sua figura è stata circondata da un alone di particolare rispetto. Ed è proprio da questo che nasce un racconto pedagogico che viene messo all'inizio del suo servizio di re. Nel primo libro dei re, al capitolo 3, troviamo un episodio tipico della tradizione deuteronomica che presenta degli esempi in modo da formare i lettori ad una corretta impostazione di vita. Si tratta del sogno di Gabaon, è il momento iniziale del ministero regale di Salomone quando da giovane eredita il regno del padre Davide. Questo racconto ci serve proprio per offrirci alcuni criteri importanti nella nostra riflessione sul discernimento, perché in questo caso Salomone viene presentato come colui che chiede nella preghiera la sapienza. Siamo partiti dal libro della sapienza alla fine della tradizione biblica, risaliamo in un'epoca molto più arcaica e troviamo ancora questa immagine importante. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gerusalemme non c'è ancora il Tempio e il giovane re, appena succeduto al padre, si reca in pellegrinaggio ad una altura, cioè una collina sacra su cui era costruito uno dei tanti altari che esistevano nell'antico Israele prima dell'accentramento in Gerusalemme. Evidentemente quel santuario è considerato importante e il giovane re va con atteggiamento devoto ed estremamente generoso. 1000 olocausti. L'olocausto è il sacrificio dove l'animale viene interamente bruciato. Vuol dire che ha bruciato 1000 animali. Vengono semplicemente dati al Signore come offerta generosa, senza che nulla torni in cambio. È un gesto di estrema dedizione. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Era un sistema comune quello che viene chiamato incubazione, cioè dormire nel santuario. Noi lo facciamo ancora, soprattutto alle lodi, di dormire in chiesa. Quando ci si alza presto, capita di fare meditazione e di assopirsi nei santuari. Era proprio una prassi, passare tutta la notte dentro il luogo santo, perché si pensava che quel dormire nel santuario mettesse in comunicazione con Dio. Il sogno è considerato uno dei modi con cui Dio si fa sentire dalla persona umana e interviene per comunicargli qualcosa. È una rivelazione divina che viene fatta al giovane Salomone mentre dorme in quel santuario di Gabaon. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. È una disponibilità a fare quello che l'uomo vuole. È una domanda molto delicata. È un'autentica tentazione, ovvero una prova. Dio mette alla prova Salomone. Gli dice: chiedimi quello che vuoi. Che cosa vuoi che io faccia per te? La risposta mette a nudo il desiderio profondo di una persona. È una domanda molto importante e seria, che determina delle scelte, fa venire in luce quello che interessa davvero. Provate a pensare se capitasse a voi. Cioè, se il Signore dicesse a te: concedi, chiedimi quello che vuoi e io te lo concedo. Che cosa chiederesti? Che cosa ti sta a cuore? Davanti all'assemblea potremmo dire tante belle cose retoriche ed edificanti, ma di fronte alla nostra coscienza dobbiamo seriamente chiederci quale sarebbe la nostra risposta. Che cosa ci interessa veramente? Che cosa chiediamo al Signore? Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? La risposta di Salomone è esemplare. Viene raccontata proprio per insegnarci che cosa dobbiamo chiedere. Come dobbiamo formulare la preghiera? Anzitutto, Salomone fa memoria dei benefici ricevuti. È un ricordo storico segnato dall'amore. Hai amato mio padre gli hai conservato il tuo grande amore, gli hai dato il regno, gli hai dato un figlio, gli hai dato la possibilità che il figlio continui la sua opera. Dio ha già fatto tanto. E il saggio Salomone, anche se giovane, sa avere memoria. Sa ricordare i doni di Dio e li apprezza. Inoltre si sente incapace di affrontare quell'impegno, non si sente adeguato perché vuole fare quello che piace al Signore. Ridotta ai minimi termini, questa preghiera è quella che ci ha insegnato Gesù: sia fatta la tua volontà. Che cosa chiede Salomone? Quello che piace a te. Dammi la capacità di fare quello che tu vuoi che io faccia. Chiede esplicitamente un cuore docile, perché si considera un ragazzo in mezzo ad un popolo numeroso e incapace di fare il bene di quel popolo. Però avrebbe potuto chiedere tante altre virtù per governare. Invece al centro di tutto sta il cuore. L'aggettivo docile, nella nostra traduzione italiana, rende l'ebraico participio del verbo ascoltare. Quindi letteralmente sarebbe un cuore ascoltante. Un cuore capace di ascolto. La tradizione biblica ci insegna che la cosa più importante da chiedere è un cuore che ascolta. Non orecchie o testa, ma cuore che ascolta. Il cuore nel linguaggio biblico è il centro della persona. È un po' la sintesi di tutta la nostra personalità. È la sede dell'intelligenza, della volontà, degli affetti. Sono i pensieri del cuore che determinano le scelte. Il cuore può essere sporco o puro, a secondo di quello che noi chiamiamo coscienza. Il cuore puro è la coscienza pulita. Il cuore che ascolta è un carattere docile, disponibile. Cuore sta anche per indole, carattere, atteggiamento, modo di pensare, modo di rapportarsi con il Signore. Ascoltare il Signore è il compito del cuore. È una tradizione deuteronomista questa che stiamo leggendo, ed è proprio il Deuteronomio che insiste tanto sul cuore. Ricordate il precetto fondamentale, lo Shema Israel, che chiede: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Il cuore a Dio. Per ascoltare Dio, per poter servire il popolo così numeroso, il giovane Salomone sa che ha bisogno di un cuore capace di ascoltare Dio. Il desiderio di Salomone è saper distinguere il bene dal male. Ascoltare il Signore abilita a distinguere il bene dal male. È una formula molto importante. La troviamo fin dall'inizio del racconto biblico nella figura simbolica dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Se ci pensate, in quel racconto delle origini si gioca la storia dell'umanità e il punto determinante è l'ascolto. Il Signore Dio ha detto di non mangiare il frutto di quell'albero. Il serpente dice: non è vero quello che ha detto il Signore. Il Signore vi ha mentito perché è invidioso. Sa che se ne mangiate diventate come Lui e non vuole che diventiate come Lui. Il serpente non fa altro che suggerire un'idea. L'umanità deve ascoltare. Chi ascolta? Dio o il serpente? Dio ha detto: è un albero che fa morire. Il serpente dice: non è vero. È un albero che fa molto bene, fa vivere meglio. A chi dare retta? Quello che chiamiamo peccato originale è una scelta. È una scelta di campo. È la disobbedienza a Dio. È la sfiducia nella parola di Dio per andare dietro a quello che sembra meglio. La donna guarda e le sembra proprio bello quel frutto, desiderabile per acquistare sapienza. Siamo nell'ambito della sapienza. È il desiderio di diventare sapienti. Ma è una sapienza contro Dio. Faccio di testa mia. Chi meglio di me sa qual è il mio bene? Faccio come voglio. Faccio quel che mi piace. Questo è il peccato originale. E dato che il racconto è una eziologia metastorica, dicono i teologi, cioè un racconto delle cause al di là della storia, è un evento che si ripete continuamente nella storia. E ogni volta che uno di noi dice: faccio come voglio, faccio quel che mi pare, quel che mi piace, è di nuovo nella stessa situazione dell'umanità delle origini. E continuamente questa disobbedienza si protrae ed è quella che rovina il mondo, che rovina le nostre comunità, che rovina la nostra persona. Faccio quel che voglio. In genere, dopo avere ascoltato anche opinioni di altri, ci si intestardisce e dice: no, faccio come voglio io. Questo è il contrario del cuore ascoltante. Il personaggio di Salomone ci viene proposto come figura ideale del giovane molto importante, figlio di re, che diventa re e prende sul serio la sua responsabilità. Non dice ci penserà il Signore a fare giustizia. Si rende conto che è stato messo in quel posto per essere lui a fare giustizia. Ma per fare giustizia deve imparare a distinguere il bene dal male. E non si distingue il bene dal male mangiando il frutto di quell'albero, cioè facendo di testa propria, ma ascoltando la parola del Signore. Il criterio fondamentale che ci viene proposto è l'ascolto della parola di Dio. Come facciamo a scegliere? Ascoltando il Signore. E le scelte sono grandi in alcuni casi e frequentemente molto semplici. Di tutti i giorni. Anche nelle piccole cose quotidiane la nostra scelta deve essere guidata dal Signore. È necessario un atteggiamento che non sia prepotente e arrogante, ma docile. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Detto in coscienza, detto seriamente, con il desiderio di fare quello che il Signore vuole. Ma anche in un discorso, in una predica che uno deve fare, dico quello che voglio io. O forse mi devo domandare, che cosa vuole il Signore che io dica a queste persone? E pormi la domanda e dirla a Lui. Signore, che cosa vuoi che io dica? Posso partire già dall'idea di saperlo. Se sembra bene a me, sicuramente il Signore vuole che io faccia quello. È un atteggiamento arrogante. Nella coscienza io posso pormi davvero la domanda: Signore, cosa vuoi che io dica? Cosa vuoi che io faccia? Provate a concretizzare nella vostra vita, nella vostra esperienza quotidiana. Dovete fare qualcosa. Anche avvicinare un ammalato o confortare dei parenti. Che cosa vuole il Signore che voi diciate a quelle persone? Non partite dall'idea di saperlo già. Avete già detto tante volte le stesse formule. Le potete dire in modo trito e ritrito, banale. Siete sicuri che voglia quello? Non datelo per scontato. Un cuore ascoltante ascolta la realtà concreta, ascolta le persone e ascolta la parola di Dio. E anche se l'abbiamo già letta mille volte, se il cuore è ascoltante, oggi ho capito qualcosa che ieri non avevo capito. E oggi dico una cosa diversa, perché è una situazione diversa. Perché io sono maturato rispetto a ieri. Il rischio è di fare in tutte le cose dei cliché e di applicare dei modelli precostituiti e di vivere di rendita ripetendo due o tre schemi. Diventiamo operatori meccanici senza cuore. È quello che, ad esempio, i pazienti negli ospedali spesso lamentano. C'è una gran competenza professionale, ma manca il cuore. Parlare al malato con cuore è una strada di terapia. Aiuta moltissimo. Che ci voglia la professionalità del medico, è vero. Ma il medico che non ha cuore nei confronti del malato danneggia la propria professione. E per noi il cuore ascoltante nei confronti di Dio e nei confronti delle persone è il punto di partenza e non è una realtà automatica. È il dono più grande che il saggio giovane Salomone chiede. Cosa vuoi? Un cuore ascoltante. Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Il Signore fa quello che gli chiediamo quando gli chiediamo quello che vuole Lui. Se Salomone avesse chiesto lunghi giorni, il Signore non l'avrebbe accontentato. Se gli avesse chiesto ricchezza, sinonimo di potere, il Signore non l'avrebbe accontentato. Se gli avesse chiesto la morte dei nemici, il Signore non l'avrebbe accontentato. Gli ha detto: che cosa vuoi che io faccia? Chiedimi quello che vuoi. Ma non è detto che poi il Signore faccia qualunque cosa gli chiediamo. Ricordate che nel Vangelo, ripetutamente, Gesù dice: qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la concederà. C'è una condizione importante che non consiste nell'aggiungere per Cristo nostro Signore alla fine. Chiedere nel nome di Cristo vuol dire come chiederebbe Cristo, con l'atteggiamento di Cristo. Se voi chiedete quello che chiederebbe il Figlio, tranquilli, perché il Padre ve lo concede, è quello che vuole. E il Figlio che cosa chiede? Sia fatta la tua volontà, desidero compiere il tuo volere, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il cuore ascoltante è il desiderio di fare la volontà di Dio. È un'autentica prova a cui è stato sottoposto Salomone. Qualcosa del genere troviamo nel racconto di Mosè, quando il popolo si lamenta, si ribella e Dio dice a Mosè: basta, mi hanno stancato, li distruggerò, farò di te invece una grande nazione. E Mosè sembra più saggio e paziente di Dio. E spiega al Signore: no, dai, non ti arrabbiare, calmati, c'è il rischio di fare anche brutta figura, gli egiziani sanno che li hai portati nel deserto, adesso se muoiono tutti nel deserto sembra che tu non sia stato in grado di portarli, bisogna sopportarli, e soprattutto non accetto io di diventare una grande nazione a spese del popolo. Se stermini loro, anche me. È il modello dell'intercessore, è il modello del pastore. Era un'autentica tentazione. Dio non gli ha detto: li voglio sterminare per fare diventare te importante, perché aveva davvero intenzione di farlo. Ma è un'idea subdola, è un'idea del serpente. Io mi garantisco la vita e il successo e il popolo vada in disgrazia per conto suo. S'arrangino, peggio per loro. Il vero pastore, Mosè, modello della guida, è un tutt'uno con il popolo. E proprio perché porta la parola di Dio al popolo, è uno che sta dalla parte del popolo. Non semplicemente dall'alto contro il popolo perché non osserva la legge di Dio, ma dalla parte del popolo peccatore a chiedere a Dio: abbi pazienza con questa gente. È un'altra tentazione. E la risposta di Mosè ci viene proposta come insegnamento sull'atteggiamento sapiente. Mosè ha un cuore ascoltante. Tradurre con docile vuol dire richiamare l'idea del docente. Docile è colui che impara. Il docente è Dio. Il docile è colui che accetta l'insegnamento. È l'atteggiamento del discepolo che impara dal suo maestro. Dammi un cuore capace di imparare, di assimilare la tua mentalità. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato. Ecco qui un'altra rivelazione biblica importante. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più. Visto che non hai chiesto lunghi giorni, ricchezza, dominio anche sui nemici, te li concedo. Visto che ti interessa l'essenziale, ti do anche l'accessorio. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò. Ecco, era stato un sogno. È solo un sogno. Il giovane re è quello che era prima. Al mattino Agabaon si è svegliato, dice: ma guarda che strano sogno che ho fatto. Non è lui che l'ha chiesto, ha sognato di chiederlo. Però ricordando quel sogno, dice: però di interessante come sogno. Ho sognato di chiedere la cosa giusta. Ho sognato il desiderio di distinguere il bene dal male, di ascoltare la parola di Dio. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi. L'episodio termina con un altro tipo di sacrificio, il sacrificio di comunione, dove l'animale non viene bruciato, ma viene cotto e mangiato. Viene offerto al Signore, simbolicamente, e poi cucinato e distribuito ai poveri. Salomone offre come sacrificio qualche cosa che fa bene a tutta la comunità. Subito dopo viene raccontato il giudizio di Salomone, un esempio in cui si manifesta come il giovane re sia capace di distinguere. Due donne vengono presentate come due prostitute che vivevano insieme nella stessa casa e sono protagoniste di una vicenda dolorosa. Una delle due ha soffocato il figlio. appena nato, lo ha cambiato di culla, si è preso quello vivo e ha lasciato quello morto alla vicina. E tutte e due dicono la stessa cosa. Si appellano al re. È un caso di polizia, un caso giudiziario. Chi ha ragione? C'erano solo loro due e dicono l'opposto. È stata lei? No, è stata lei. Mio figlio è quello vivo? No, tuo figlio è quello morto. E le due donne ripetono questi giochi di parole, vita e morte, la colpa è tua. E il re deve decidere. Portatemi una spada. Gliela portarono. E il re sentenzia. Tagliatelo a metà. Visto che ne è rimasto uno solo vivo, tagliatelo in due e datene mezzo per uno. Una delle due donne dice, va bene, si faccia così. L'altra dice, no, no. Tenetelo vivo e datelo pure a lei. Salomone ha prodotto un effetto dove si sono manifestati i sentimenti. Ha saputo ascoltare il cuore. Ha fatto in modo che le due donne parlassero col cuore. Quella che era colpevole, che non era legata al bambino, ma mossa da cattiveria, è disposta a lasciarlo uccidere. Così anche l'altra è nella stessa situazione. La madre vera è disposta a perdere il figlio per salvargli la vita. Salomone sa ascoltare il cuore. Sa riconoscere i sentimenti e dopo che hanno parlato quelle due donne, lui sa distinguere il bene dal male e dice: date il bambino alla prima, perché lei è la madre. Tutti gli israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Il giovane re saggio sa rendere giustizia e il popolo lo ammira, riconosce che in quella persona c'è la sapienza di Dio. Allora vedete, il cuore che ascolta diventa capace di ascoltare il cuore. È una questione di cuore, di persona nella sua profondità e nella sua disponibilità all'altro. La radice della sapienza è proprio questa disponibilità a Dio, per poter essere disponibili all'altro. Chiediamo la sapienza, la chiediamo per noi, chiediamo questo discernimento saggio per poter fare bene quello che dobbiamo fare. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad ascoltare il cuore e ci doni un cuore ascoltante. Per poter rivolgere al cuore delle persone le parole giuste, perché impariamo a non fare quello che ci piace, ma quello che il Signore vuole che facciamo. Quando non lo chiediamo e facciamo quel che vuole Lui, il Signore ci concede anche quel che non chiediamo. Provate a pensarci. È capitato più di una volta nella nostra vita che senza chiedere qualcosa l'abbiamo ottenuto per grazia. Ci è venuto in dono quel che non abbiamo cercato, perché eravamo disponibili a fare dell'altro. quello che il Signore voleva. E la radice di tutto è questa relazione cordiale con il Signore. Il cambiamento che ci è chiesto in un momento di crisi come il nostro è un cambiamento di cuore. Le strutture, le regole, le cariche, le case non servono a niente come cambiamento. Se non cambia il cuore, tutto il resto è inutile. Se cambia il cuore, tutto il resto si aggiusta. E allora noi abbiamo l'occasione per poter fare questo cambiamento. È il Signore che cambia il cuore. Se noi lo desideriamo, fa quello che vogliamo, perché corrisponde a quello che vuole Lui. E allora desideriamolo intensamente.